La comunicazione ha sempre uno scopo, ha sempre un fine. È ineludibile perciò questo problema della finalità della comunicazione. Chi ha tematizzato in modo originale questo problema è stato sicuramente la teoria utilitarista e, nella versione contemporanea, quella neoutilitarista. È molto importante questo problema del fine, che è presente naturalmente in ogni azione morale e in ogni etica della comunicazione. E perciò questo ci fa riflettere sull'altro paradigma dell'etica della comunicazione, che è appunto il paradigma che noi denominiamo dell'utilità. Ecco, ora bisogna dire brevemente qualcosa su questo paradigma, come peraltro abbiamo fatto per gli altri paradigmi che abbiamo rapidamente analizzato. E qui bisognerebbe aprire una lunga parentesi che, come sempre, noi risolviamo facendo delle osservazioni sintetiche. Di che cosa si tratta? Dovremmo parlare appunto di questa importante teoria etica, e non solo etica, che è l'utilitarismo e, nella versione contemporanea, il neoutilitarismo. Qui siamo molto sintetici, ma occorre dire che questa teoria non vi è ignota. Chi ha frequentato le scuole superiori e nel pensiero moderno ha sicuramente avuto modo di sentir parlare di qualche utilitarista, di Bentham, di Mill, di Locke, eccetera. Bene, ma molto sinteticamente, che cos'è questo utilitarismo? Questo utilitarismo è un conseguenzialismo. E che cosa viene a dire questo? Viene a dire che appunto in ogni azione morale che noi compiamo, morale o immorale, poco importa, noi, secondo gli utilitaristi, dobbiamo calcolare le conseguenze e gli effetti di quell'azione. Questo è il punto centrale. E dico questo facendo la contrapposizione con un altro modo di concepire l'azione morale, in modo che ne risalti la differenza radicale. L'altro modo di concepire l'azione morale è ad esempio il deontologismo, in cui invece si sostiene che un'azione va compiuta non per le conseguenze e gli effetti che essa comporta, cioè gli effetti e le conseguenze vanno messe tra parentesi, non vanno considerati, ma va compiuta perché è in se stessa buona o cattiva, in se stessa è soggetta ad un principio. Dunque voi capite che non ci può essere differenza più radicale tra chi appunto agisce come fanno gli utilitaristi e i neoutilitaristi, calcolando gli effetti o le conseguenze, e di chi agisce invece considerando l'azione in sé per sé. E un esempio, e l'esempio classico del deontologismo, è Kant, il quale diceva e sosteneva: bisogna agire praticando il dovere per il dovere. Quindi è quello che egli chiamava l'imperativo categorico, indipendentemente dalle conseguenze. Calcolare gli effetti o le conseguenze per Kant significava appunto praticare l'imperativo ipotetico, no? Bene, ma chiudiamo questo discorso che ci porterebbe molto lontano. Dunque dicevo che l'utilitarismo è questo: calcolare le conseguenze e gli effetti di un'azione. Conseguenze per chi? Uno potrebbe subito dire per me, certo. Ma se io facessi solo questo, allora l'utilitarismo sarebbe un egoismo. Ma l'utilitarismo non è un egoismo, è esattamente un altruismo. E non solo, e non è neanche una teoria particolaristica, ma è una teoria universalistica in questo senso. Perché? Perché nel calcolo delle conseguenze io che cosa devo calcolare? il numero delle persone, degli individui implicati in queste conseguenze. E quindi quanto più questi effetti e conseguenze coinvolgono un maggior numero, un numero sempre più grande di individui, tanto più io quell'azione la devo compiere. Anzi, ad essere più rigoroso, possiamo dire che un atto allora è giusto, secondo l'utilitarismo in generale, se produce altrettanta utilità di quella che viene prodotta da qualunque altro atto possibile, e quindi è moralmente obbligatoria se produce una quantità maggiore di utilità. Questo è il problema. E dove naturalmente che cos'era significava però qui utilità? In genere che è il primo utilitarista, no? Il più importante, quello che è stato Bentham, Jeremy Bentham. Ecco, Bentham diceva che, e con lui tutti gli utilitaristi classici, che questa utilità va calcolata in termini di piacere o di dolore. Certo, è la prima cosa a cui pensiamo, no? Quando quell'azione produce conseguenze e massimizza gli effetti in termini di maggior piacere, di minor dolore per un numero elevatissimo e sempre più grande di persone, e quell'azione la devo fare, ovviamente. Quindi l'utilità era calcolata in termini di piacere e di dolore, quindi, come dire, in termini edonistici. E invece il neoutilitarismo contemporaneo, pur non trasgredendo a tutto ciò, individua gli effetti e li declina in termini di interessi, quindi bisogna calcolare questa utilità nei termini di interessi. D'altronde questa teoria degli interessi è molto vicina a noi. Noi oggi sempre diciamo quell'azione, quali interessi in gioco comporta, quali sono gli interessi in gioco, eccetera, eccetera. Ma anche qui naturalmente devo chiudere subito questo discorso perché ci porterebbe molto lontano. Ad ogni modo, ecco, questa soddisfacimento degli interessi, o come diceva Bentham, con una formula molto felice, ecco, bisogna calcolare allora il maggior utile per il maggior numero. Ecco, questa è la sua formula sintetica. E allora, quando questo accade, e ciò avviene rispetto a tutte le altre tipi di azioni che ne produrrebbero minore, allora io devo perseguirlo. Quindi questo è un punto molto importante, e che appunto fa vedere come l'utilitarismo e il neutilitarismo, che potrebbero a prima vista sembrare non egoismo, perché naturalmente non si tratta di questo, ma neanche una dottrina particolaristica, è invece una dottrina universalistica, no? In un certo senso. Almeno è una teoria che generalizza, se vorremmo essere più precisi, più che universalizzare le conseguenze e gli effetti di un'azione. E questo naturalmente vuol dire che questa azione, ha riferito tutto ciò all'etica della comunicazione, vuol dire che quando io faccio una comunicazione, quando comunico, devo considerare, calcolare le conseguenze, che in termini appunto di interesse e di utilità è per il maggior numero. Questo è il punto molto importante. Ovviamente, come abbiamo detto anche prima per l'altro paradigma, questa teoria utilitaristica tiene in grande considerazione anche il contesto in cui essa opera, no? Perché le situazioni in cui opero mutano, e quindi quando calcolo queste conseguenze le devo calcolare sempre secondo quel principio del maggior utile o del maggior numero, però è vero, calcolandole in base alle situazioni in cui mi trovo, e che quindi cambiando le situazioni magari le conseguenze possono essere diverse. Bene, dicevo molto rapidamente, perché come vedete qui le cose da dire sarebbero moltissime, ma noi non vogliamo fare un corso sull'utilitarismo, no? Né sul neutilitarismo, come ovvio, anche se avremmo potuto fare invece per esempio un corso sull'etica della comunicazione utilitaristica. Però ci sono altri due problemi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Il primo è che applicato all'etica della comunicazione contro l'utilitarismo, in questo paradigma della comunicazione utilitaristica, ecco, si fanno due obiezioni. E la prima, che è poi sono anche le due obiezioni che si fanno in genere alle teorie utilitaristiche, no? In neutilitaristiche. La prima è questa, che non sembra che si risolva nell'utilitarismo e anche nell'etica della comunicazione utilitaristica, non sembra si risolva adeguatamente un possibile conflitto tra gli interessi della collettività, che sono quelli da privilegiare, perché è il maggior numero, no? L'interesse pubblico, l'interesse generale. E questo che devo calcolare nelle conseguenze dell'azione, ecco, non sembra che si risolva adeguatamente il conflitto che può sorgere tra gli interessi della collettività e quelli dei singoli individui. Ecco, perché non sempre gli interessi dei singoli individui sono coincidenti con quelli della collettività, innanzitutto, non solo. Ma non sempre gli interessi dei singoli individui sono compresi da quelli della collettività. Insomma, questo conflitto tra interessi della collettività e quelli individuali sembra che l'utilitarismo non sia in grado di risolverlo. E naturalmente questo pone una serie di problemi, perché il punto di vista dell'individuo naturalmente sembra essere messo in secondo piano, per non dire trascurato, per privilegiare gli interessi della collettività. Ora, naturalmente, qui bisognerebbe aprire e fare lungo discorsi, ma noi diciamo come si è tentato naturalmente di risolvere, di dare una soluzione a questo conflitto. E qui sembra di poter dire molto sinteticamente, chiedo scusa per questo, possiamo dire che ci sono, come dire, due principi, due modi per risolvere questo conflitto, sono stati elaborati e prospettati. Il primo sembra insistere sulla procedura di decisione. Ecco, se noi, ci riferissimo alla procedura decisionale, potremmo risolvere questo conflitto. E l'altro invece potrebbe invece essere incentrato sul criterio di giustificare le azioni. E sembra che il criterio di giustificare le azioni sia più adeguato a risolvere questo possibile conflitto tra interesse collettivo e interesse individuale. Naturalmente, una soluzione definitiva non pare sia stata escogitata finora, anche se il criterio di giustificazione delle azioni sembra più consono e sembra che offra una soluzione migliore. E l'altro punto è che l'altra questione che sembra non risolvere l'utilitarismo e il neutilitarismo, sia quello che riguarda i diritti morali degli individui. Qui non tanto più gli interessi degli individui, il punto di vista degli individui, ma i diritti degli individui. Lì si diceva in generale, no? Il punto di vista dell'individuo, no? Ma qui invece si dice una cosa ancora più specifica. Non sembra che l'utilitarismo, il neutilitarismo, non sembra offrire una soluzione adeguata a salvaguardare i diritti morali individuali. Quindi, come fare? Come ovvio, i diritti individuali sono poi indipendenti da qualsiasi teoria giuridica, no? I diritti individuali non possono che essere salvaguardati, ovviamente, no? Come si può mettere in discussione e non rispettare i diritti individuali e quindi non promuoverli, no? Ovviamente. Quindi anche qui come risolvere o tentare di risolvere, questo è un piccolo problema. Beh, questo problema è ovviamente stato oggetto di lunghe discussioni, soprattutto nel secolo scorso, cioè due secoli fa, nel XIX secolo, insomma, dagli utilitaristi classici, e naturalmente distinguendo varie forme poi di utilitarismo. Per esempio, tra queste, l'utilitarismo dell'atto, cosiddetto, l'utilitarismo della norma o delle regole, e poi nel mondo contemporaneo e anche allora un altro tipo di utilitarismo, di neoutilitarismo, quello delle preferenze. E quindi adesso noi, come dire, ci sono almeno queste varie forme di utilitarismo, dell'atto, della regola e delle conseguenze, e delle preferenze, scusate. L'utilitarismo dell'atto, in definitiva, che era poi quello di Bentham, poi del fondatore dello stesso utilitarismo, e cosa fa? Valuti l'azione sulla base delle conseguenze, il famoso principio del maggior utile per il maggior numero. Questo utilitarismo dell'atto, in parole povere e molto sintetiche, me ne scuso ancora, non sembra risolvere quel problema dei diritti individuali adeguatamente. Il modo invece più preciso e pertinente sembra la soluzione prospettata dall'utilitarismo delle regole, e questo è molto interessante, perché cosa fa l'utilitarismo delle regole? Valuta l'atto e l'azione sulla base delle conseguenze derivanti dal rispetto generale, dal principio morale che la prescrive. Quindi in base ad una regola, regola prescrittiva, perciò. E questo sembra più adeguato come soluzione per risolvere appunto quel problema della salvaguardia dei diritti individuali. Questo problema si pone anche per l'etica della comunicazione, basata sull'utilitarismo. In che senso? Nel senso che l'etica della comunicazione utilitaristica, ecco, è fondata, e questo è un altro punto importante, sul perseguimento dell'utilità sociale, no? Perché l'utilitarismo non è altro che appunto una teoria morale che ha validità sul piano appunto della società, nell'ambito della società. E quindi, quando ci sono divergenze o conflitti tra l'utilità sociale, che è quella che va perseguita nel calcolo delle conseguenze dell'azione, secondo gli utilitaristi, e i diritti individuali, ecco, questo fatto avviene anche nell'etica della comunicazione. Un esempio chiarisce bene questo punto. Anche nell'etica della comunicazione ci può essere questo conflitto tra il perseguimento dell'utilità sociale e la salvaguardia inderogabile dei diritti morali individuali. Un esempio. L'esempio, per esempio, nel giornalismo, no? Ecco, facciamo questo esempio che oggi è molto discusso, no? Rispetto anche a tanti casi di cronaca. Ecco, per esempio, un giornalista rende noto un certo fatto. E quindi, qualora lo rende noto, lo fa perché questo, rendere noto quel fatto, è utile alla collettività. Ecco perché lo fa, lo comunica per questo, perché è utile conoscere quel fatto, è utile alla collettività, no? Ma nel contempo, quando fa questo, a volte lede anche il diritto alla privacy di qualcuna delle persone che è coinvolta in quel fatto. Quindi come contemperare il diritto alla privacy, che è un diritto individuale, da salvaguardare, e l'utilità sociale, che può derivare dalla comunicazione di quel fatto? Quindi allora quel giornalista, in questo caso, cosa deve fare? Privilegiare l'utilità sociale o rispettare il diritto alla privacy che è individuale? Ecco il conflitto, tra utilità sociale e salvaguardia dei diritti individuali. Allora, ecco perché vi dicevo che la teoria dell'utilitarismo dell'atto, come è stata elaborata da Bentham, sembrerebbe che non sia adeguata a risolvere questo problema, perché come risponderebbe un utilitarista dell'atto rispetto a quel conflitto di cui abbiamo detto? E allora come risponderebbe? Ecco, un utilitarista dell'atto risponderebbe che bisogna privilegiare l'utilità sociale, perché il fine ultimo della comunicazione utilitaristica è promuovere l'utilità collettiva. E quindi bisogna dare preminenza all'utilità sociale rispetto alla salvaguardia dei diritti individuali. Mentre invece un utilitarista della regola risponderebbe in modo negativo: no, quel fatto non deve essere comunicato, deve essere taciuto dal giornalista, perché rivelarlo viola il principio che impone il rispetto del diritto di ogni individuo alla privacy. Quindi bisogna privilegiare la privacy. Perché questo? Secondo l'utilitarismo della regola. Perché violarlo, violare il diritto alla privacy che è individuale, se fosse generalizzata questa violazione, causerebbe di conseguenza anche, non è vero, una diminuzione della stessa utilità sociale, e la quale è una diminuzione superiore a quell'incremento che io realizzerei commettendola. Ecco, naturalmente non è così semplice, no? Perché quale tra le due scegliere? Certo, un utilitarismo dell'atto sceglierebbe, nel senso che ho detto, in modo e pertanto contrapposto a un utilitarismo della regola, che invece opterebbe per la soluzione che vi ho prospettato. Ecco, comunque evidentemente l'utilitarismo della regola ha buone ragioni per sostenere quella tesi, come ha altrettante buone ragioni, è vero, per sostenere la tesi opposta, se ci si pone dal punto di vista dell'utilitarismo dell'atto. Dunque, questo, a dimostrazione che, insomma, queste teorie e questi paradigmi poi, sono importanti, perché è attraverso di essi che noi diamo poi soluzioni ai vari problemi che in pratica ci troviamo ad affrontare nell'agire comunicativo. Io direi che questo è sufficiente per quanto riguarda la comunicazione utilitaristica, anche se, bisognerebbe dire molte altre cose, perché a mio avviso questa impostazione e questo paradigma utilitarista nella comunicazione oggi è molto praticato e molto seguito, magari molti lo ignorano le fonti, no? Come stiamo invece cercando di delucidare noi, ma bisogna anche rilevare che esso trova molti consensi e molti seguaci. Arrivederci.